credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronnolone presenta Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone alla prima puntata di una nuova serie dal titolo Maestri al lavoro e che in qualche modo prende le fila dalla fortunata serie Santi al lavoro. Questa volta continuiamo appunto a parlare di lavoro e lo facciamo anche parlando di come il lavoro possa essere trasmesso, possa essere insegnato. Il nostro primo ospite in studio oggi è Claudio Franchi, maestro orafo, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Abbiamo voluto parlare di una cosa così preziosa come il lavoro, cominciando proprio con appunto un lavoro che si occupa di materiale prezioso. E questa preziosità non è soltanto il materiale appunto che lei adopera, ma anche poi il ricco simbolismo che questo materiale finisce col rappresentare. E intanto volevo chiederle come si è avvicinato a questo lavoro.
Beh, io sono figlio d'arte, come spesso accade. E frequento la bottega paterna in giovanissima età, come accadeva secondo le regole della bottega rinascimentale, e poi naturalmente frequentando la bottega, avendo a che fare con gli strumenti e con la materia, naturalmente poi subentra anche la passione e il desiderio di conoscenza, che è quello che nel mondo orafo diventa un ampio settore interdisciplinare fatto di conoscenze storico-artistiche oltre che tecniche.
Lei si è occupato in particolare di due progetti di cui vogliamo parlare appunto oggi, cioè ha progettato e realizzato l'anello piscatorio di Benedetto XVI e ha composto anche l'immagine, la nuova icona acheropita. Volevo domandarle intanto che cosa ha significato avere un incarico di questo genere, appunto un anello per il Papa.
Beh, si può immaginare che per un artigiano orafo questo rappresenti in qualche modo il culmine di una carriera, che magari molto spesso pensata, anche se sommessamente, anche se in modo non chiaramente espresso, ma è forse diciamo il massimo, no? La Chiesa è la massima diciamo espressione di quella che è la cultura dell'arte, quindi essere in qualche modo, diciamo, avere la responsabilità e l'onore di pregiarsi dalle commissioni sicuramente è un punto di arrivo molto importante. E la prima cosa che le posso dire che ho pensato quando sono stato incaricato di realizzare l'anello del pescatore per Sua Santità Benedetto XVI immediatamente è stato quello di mettere in questo piccolo oggetto così significativo, così importante, la summa della mia esperienza tecnica ma anche storico-critica, essendo io anche laureato in storia dell'arte, e quindi diciamo si è generato subito un vortice di pensieri per come rappresentare simbolicamente questo oggetto molto molto importante. Questo diciamo è stato così il pensiero
in un oggetto mio. Così piccolo lei è riuscito a inserire una serie di piccoli simboli, quali sono?
Sì, un percorso diciamo che parte dal rispetto del tema. L'anello del pescatore appunto deve rappresentare l'apostolo Pietro nell'atto del pescare secondo l'iconografia classica, e nella parte superiore quindi è rappresentato in bassorilievo appunto l'apostolo Pietro che pesca in taglio fotografico sull'esterno dell'anello, e dove troviamo una baccellatura che rappresenta in qualche modo l'accezione, il doppio simbolo del colonnato di San Pietro, che è lo spazio nel quale Bernini vedeva il grande abbraccio della Madre Chiesa e che idealmente è lo spazio dove il Santo Padre incontra i fedeli. Ma al tempo stesso il colonnato che si stringe e che non lascia quindi spazio rappresenta anche la rete che non lascia passare i pesci. Oltre a questo elemento, nella parte sottostante c'è una fodera, che è la fodera, diciamo, strutturale dell'anello, che rappresenta il traforo del disegno del sagrato della piazza, quindi in qualche modo chiude l'elemento architettonico della rappresentazione, diciamo, storica dello spazio barocco. La struttura vera e propria dell'anello, quindi il gambo, è rappresentato da due silhouette di pesci, che quindi rappresentano uno, diciamo, dei segni più importanti della cultura cristiana delle origini, che chiudono con una croce, che è la croce del Paglio, che è l'altro segno importante che rappresenta, diciamo così, il segno del pontificato. Quindi c'è, diciamo, questa, come dire, questa composizione complessa di segni che in qualche modo vuole dare forza e valore al messaggio che questo oggetto rappresenta.
Gli anelli in verità sono due, mi diceva.
Sì, sono due, perché quando sono stato chiamato dal maestro delle celebrazioni mi era stato chiesto di fare un oggetto estremamente semplice, nel senso diretto per quello che doveva essere l'iconografia da rappresentare. Naturalmente in questo ho sentito la responsabilità che, essendo un oggetto così importante, andava quantomeno proposta un'alternativa. E naturalmente ci ho messo un po' del mio nel voler rappresentare in qualche modo una doppia chiave progettuale, che poi in realtà disgiunta soltanto nella chiave estetica, cioè uno si riferisce ad un elemento di cultura più classica e un altro tenta la strada, diciamo, della ricerca del segno contemporaneo, anche se rispettoso dei segni di una cultura più antica, quella bizantina. È stato apprezzato dal Santo Padre, è stato talmente apprezzato l'intero percorso progettuale, che si è pensato di mantenerli entrambi, tant'è vero che uno oggi, il secondo, quello che Santo Padre non indossa, è conservato nel tesoro di San Pietro, quindi una grande soddisfazione.
Certo. Parliamo un po' dell'immagine acheropita, invece, della nuova icona acheropita.
Questa è stata una commissione che è arrivata a distanza di un anno. L'incarico mi è stato dato su un foglio dove era tracciato gli 8 versi della lettera di San Paolo ai Corinzi, e quindi mi è stato detto che avrei dovuto rappresentare in qualche modo questo percorso poi avrebbe in qualche modo, diciamo, significato quel rapporto di trasmissione che, secondo la lettera di San Paolo ai Corinzi, voleva raccontare la rinascita del Cristo nella Pasqua. È stato un lavoro di una responsabilità non maggiore, perché sia diverso il rapporto con l'anello del pescatore, ma mentre l'anello del pescatore è stato vissuto in un tempo molto ridotto, 3 settimane, perché c'è stata l'immediatezza, qui c'è stato un anno di lavoro progettuale che è stato anche un immergersi nel percorso della fede, quindi il tentativo di cercare di mettersi nelle condizioni di realizzare delle immagini che muovessero delle emozioni, e questo sicuramente è stato un altro percorso di grande fascino.
Lei si occupa poi, tra l'altro, anche dei restauri del tesoro di San Gennaro a Napoli.
Sì.
Che cosa può raccontarmi di quel...
Ma anche questa è stata un'esperienza non meno importante. Si può immaginare che mettere le mani su degli oggetti che sono stati realizzati da grandi maestri orafi, quindi con i quali confrontarsi, è sicuramente ancora una volta un atteggiamento di grande responsabilità e non meno di fascino. Diciamo che la parte iniziale è stata per il momento quella di studiare le caratteristiche iconografiche e portare, come dire, a conoscenza del più ampio pubblico, in un volume che sarà edito prossimamente e presentato per l'edizione del Poligrafico Zecca dello Stato, di quelle che sono innovazioni dal punto di vista delle attribuzioni di questi oggetti. Il percorso è sempre quello: trovarsi di fronte alla storia, diciamo, dei grandi maestri che ci hanno preceduto, in qualche modo una sorta di rapporto di discepolato, no? Raccogliere gli elementi di una cultura, di conoscenze tecniche, di espressività per le quali siamo chiamati in qualche modo a rinnovarne gli esiti.
Si impara anche quando il maestro è rappresentato dalla sua opera, voglio dire, anche se non c'è una diretta...
Il rapporto col maestro artiere nel caso di una trasmissione dei saperi è molto importante, perché l'atto della gestualità
di suo padre,
è certo. Fondamentale. Devo dire che questa è una fase, diciamo, seconda. Quando si è acquisito il mestiere si tenta in qualche modo, diciamo, l'interpretazione di una cultura dell'espressività che appartiene sicuramente al passato, ma che può dare ancora molto, no? Quando ci si ferma di fronte a un'immagine si può vedere con gli occhi dell'anima, con gli occhi del cuore, con gli occhi della tecnica. Quindi l'importante è immergersi in un momento di, come dire, di grande attenzione, di grande rispetto per chi ci ha preceduto, e questo è anche un po', diciamo, l'essenza del, no, del rapporto non soltanto con l'arte, ma proprio con gli uomini, col costruire la civiltà. Questo direi che è la grande lezione della cultura artigianale.
Certo. Lei ha imparato questo, appunto, l'arte orafa da suo padre. Chi volesse accostarsi, un giovane che volesse accostarsi appunto a quest'arte, quali possibilità, quali percorsi può compiere?
Manca oggi, purtroppo, questo lo dico con un po' di rammarico, la trasmissione diretta nel rapporto nella bottega, cosa che una volta, fino all'Ottocento e prima del Novecento, era un po' la prassi. Oggi, diciamo, la trasmissione dei saperi, dei mestieri artigianali, è delegata a corsi di formazione che in qualche modo, diciamo, distaccano quello che è il rapporto diretto con il lavoro. Però io penso che gli aspetti fondamentali, al di là, diciamo, della frequentazione del momento dell'apprendistato, siano determinati non tanto da questo, semplicemente perché non abbiamo più la possibilità, almeno in questo momento, ma auspichiamo che possa ricostruirsi l'ambito della bottega rinascimentale, perché se ne parla molto, ma quanto la curiosità e la passione. Questo fa la grande differenza. Non basta andare in bottega, andare in un corso, ma conta molto il superare la propria voglia di imparare. Quello riesce in qualche modo anche ad ovviare a problemi di carattere pratico, come potrebbero essere quelli magari di una mancanza di frequentazione, diciamo, diretta nella bottega.
Perché poi bisogna anche sviluppare, immagino, uno stile che si raffini ovviamente con, esatto, il tempo, ma che sia personale.
In realtà nel passato noi abbiamo avuto una grande tradizione di trasmissione della cultura artigianale, ma che ha, mentre questo da una parte ha naturalmente ha significato la grande trasmissione dei saperi e delle tecniche, ha avuto, diciamo, invece il lato negativo di appiattirsi verso lo stile del maestro. Mentre invece oggi, in effetti, con la grande, come dire, complessità anche che ci dà la nostra epoca moderna, attraverso l'innovazione tecnologica, attraverso l'informazione, internet, ci dà la possibilità di guardare con maggiore attenzione ai segni, quindi a tutto quello che è la categoria di elementi che contribuiscono a valorizzare la nostra espressività. Per cui anche l'acquisizione di una o due tecniche, non necessariamente di molte, ma la profonda sperimentazione su queste può contribuire alla costruzione dello stile. E quindi in questo la passione sicuramente e la curiosità contribuiscono ad essere un valido argomento.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Claudio Franchi, maestro orafo, che ha progettato e realizzato, lo ricordiamo, l'anello piscatorio di Benedetto XVI e che ha composto anche la nuova icona Acheropita, che si occupa, tra l'altro, lo dicevamo poco fa, anche dei restauri del tesoro di San Gennaro a Napoli. Grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Io ringrazio voi, è stato un piacere. Grazie.
Ed ora è il nostro ospite Luigi Mercatili, maestro orologiaio e docente, tra l'altro cofondatore della scuola di orologeria del centro ELIS, che è qui con noi in studio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, un lavoro, quello dell'orologeria, che le è stato trasmesso proprio dai suoi genitori, in particolare da sua madre, diceva.
Ma sì, diciamo che mio padre era orologiaio professionista e curava la manutenzione degli orologi a bordo delle tram, quindi presso l'ATAC. Ha sposato e quindi ha avuto un figlio, che ero io, però ha avuto un incidente di percorso per cui gli hanno amputato una gamba e gli è stato messo in pensione. Quindi ha dovuto, giovane a 33 anni, ha dovuto prendere iniziative e quindi ha dovuto mettere un'attività in proprio. A questo punto, naturalmente, un giovane di 33 anni, al quale viene sportivo, dinamico, al quale viene amputata una gamba, naturalmente c'è un crollo psicologico notevole. Mia madre gli è stata vicino e l'ha ritenuto il centro della sua esistenza e quindi, standogli a fianco, ha imparato da lui il mestiere e, avendo le attitudini scientifiche, naturalmente è riuscita a quasi superare il maestro, perché per esempio sul piano diagnostico era molto più acuta di mio padre.
E come, a che età hanno cominciato a...
Ma diciamo che io sono abbastanza grande, per cui da piccolo i genitori cercavano di insinuare nel figlio i canoni di sopravvivenza e quindi praticamente insegnavano a comportarsi oltre a fare le cose. Per cui venivo coinvolto nell'azienda anche durante lo studio e da piccolissimo, perché io proprio ero, evidentemente avevo anch'io le attitudini di mia madre, riportavo queste caratteristiche, quindi da piccolo ho cominciato a lavorare in laboratorio, a smaneggiare, a fare, e quindi poi a capire come funzionavano le cose e quindi a collaborare in parte certo con l'azienda, anche perché mio padre, avendo una mobilità limitata, sfruttava la mia presenza per tutte le azioni di mobilità veloci che si muovono. Adoperare un figlio.
Lei si è occupato anche del restauro e della manutenzione poi continua dell'idrocronometro al Pincio.
Sì, diciamo che questa è stata un'iniziativa di partecipazione sociale, perché io sono stato sempre piuttosto sensibile alla partecipazione sociale. E quindi vedendo questo orologio che delle volte funzionava, delle volte non funzionava, e quindi ho trasmesso ai miei superiori della scuola l'intenzione di adottarlo, visto che si adottano i monumenti, quello è un monumento di Roma a cui tengono molti romani, e quindi abbiamo pensato di adottarlo. E quindi ci siamo presi questo incarico, l'abbiamo trasmesso al sindaco, allora era il sindaco Veltroni, abbiamo richiesto a lui questa opportunità e c'è stata accordata, naturalmente completamente gratis, quindi perché la partecipazione civile è questa, sì. Quindi io credo fermamente nel pubblico e nel privato, quindi le istituzioni devono sostenere le iniziative pubbliche quando sono valide e quando sono di reciprocità, quindi mi sembra che era una buona cosa. E ci siamo, mi sono diciamo preso questa briga insieme al mio collega di corso, che è Claudio Magrelli, il quale è stato a suo tempo un ex alunno e poi è stato formato fino ad essere istruttore. E quindi insieme a lui ci siamo messi insieme e abbiamo dato giù al recupero di questo orologio, che ci ha fatto veramente impazzire. Sì, diciamo.
Cosa c'è?
Non dormire per circa 6 mesi, sì, perché i tentativi di mandarlo avanti senza documentazione che chiarisse quali erano i criteri, diciamo, di progettazione, quindi abbiamo dovuto intuire il funzionamento dagli elementi che c'erano, ma nel tentativo di mandarlo avanti naturalmente erano stati alterati tanti secondo la mentalità di chi interveniva e quindi erano completamente disorientanti. Dopo un certo periodo di tempo vedevo la sfiducia dei miei superiori, dei miei colleghi. Ad un certo momento mi sono spogliato dal diagnosta che rilevava dagli elementi che c'erano. Mi sono vestito mentalmente della mentalità di padre embriaco, matematico e fisico, che voleva inventare un orologio d'acqua. E dopo una settimana ho trovato la soluzione. E quindi è stato un po' un successo, per me principalmente, perché sono riuscito a rimetterlo in marcia e andare bene. Naturalmente è una macchina, diciamo che ci vuole un intervento di carattere geriatrico, no? Quindi con l'assistenza costante, certo. E con i criteri di semplicità che allora erano caratteristici. Sì,
perché era stato fatto nel 1867.
Sì.
Ad opera,
sì,
del padre Domenicano.
Poi in quel periodo c'è stata la presa di Roma, c'è stato il cambiamento del governo e tutto quanto, quindi sicuramente documentazioni sono andate o perse o segretate o forse non so come. Neanche, diciamo, essendo stato presentato alla Mostra di Parigi, alla Mostra Universale di Parigi, neanche lì avevano documenti relativi a questa cosa. Abbiamo fatto le ricerche in fondo.
Ed adesso... è l'unico orologio d'acqua che esiste?
No, ce ne sono molti altri nel mondo di orologio d'acqua, anche di bellissimi, in Germania specialmente, quindi no, ce ne sono molti. E diciamo che adesso ho l'impegno di fare una documentazione da lasciare al Campidoglio, alla Biblioteca Capitolina, in modo che ci siano sempre indicazioni per poterlo far funzionare con i criteri che il progettista voleva.
Certo, certo. Abbiamo accennato ovviamente alla scuola e vediamo quando è nata e con quali finalità.
Dunque, la scuola è nata nel 78, allora io ero un funzionario dell'associazione di categoria degli orafi e degli orologiai e, vista l'evoluzione tecnologica, visto l'evoluzione del terziario, del commercio, dissi ai miei colleghi che sarebbe stato importante creare un vivaio di tecnici che potessero intervenire su merci qualificate in modo da non essere né affossati né fagocitati dalla grande distribuzione e quindi dal consumismo. Quindi tutti coloro che credevano nel futuro dei servizi e delle manutenzioni avrebbero potuto scegliere questa strada che secondo me era quella del futuro. E infatti 30 anni fa abbiamo avuto l'opportunità di conoscere il Centro Elis, i quali dirigenti mi diedero carta bianca insieme ai miei colleghi dell'associazione di categoria, e fui, credo, una delle prime scuole, non so se in Italia, se a Roma, in Italia o in Europa, che impostò l'insegnamento con i supporti audiovisivi. Mm-hmm. Perché osservando i giovani vedevo che loro erano propensi più a copiare quello che vedevano che non ad approfondire diciamo mentalmente i problemi, e anche perché tutto sommato c'era una comunicazione più veloce e un travaso informativo più dinamico, anche perché essendo piccole parti quello dell'orologeria potevano essere viste sotto una telecamera con un macro e quindi poi ritrasmesse sui video che c'avevano sul tavolo. E questo fu diciamo una innovazione che poi come tutti sanno, ha seguito anche il supporto scolastico generale. Mm-hmm. E quindi da allora abbiamo messo questa scuola di formazione per orologiai riparatori e orafi costruttori. Mm-hmm. Perché dico orafi costruttori? Perché la tecnologia moderna porta alla riproduzione seriale degli oggetti, invece io credo fermamente che un oggetto che esce da un design, che esce da un artista che sa, è colui che sa muovere le mani bene nella dimensione che vuole ottenere, quell'oggetto parla e l'altro no. Certo. Questo è il mio concetto.
Quanti anni dura la scuola e a chi si rivolge? Che età?
Dunque, la scuola si rivolge ai giovani dai 14 ai 18 anni, purtroppo. Questo lo aggiungo io perché adesso vedremo perché.
E la durata del corso?
E la durata è 3 anni. Uh-huh. È 3 anni. Naturalmente i giovani che accedono sono coloro che non hanno avuto un grosso successo scolastico e che vengono indirizzati ad un lavoro. Ma oggi, come oggi, vista l'attuale condizione tecnologica generale, noi abbiamo bisogno di persone qualificate, altamente qualificate. Invece vengono questi giovani che sono non conoscenti del mondo che li circonda. Mm. E quindi io sto forzando fortemente la mia struttura e spero di poter trasmettere questa cosa anche al Ministro della Pubblica Istruzione, che per coloro che si devono indirizzarsi ad una, diciamo, ad una attività tecnica, manuale, devono avere 2 anni propedeutici che servono alla conoscenza del mondo che li circonda, per 2 ragioni importanti. Primo, per fargli conoscere il mondo che li circonda, cosa che non conoscono, perché il protezionismo delle mamme, il protezionismo delle famiglie, i rischi che ci sono per la strada non consentono più una panoramica generale ad un ragazzo. Secondo, perché il ragazzo deve avere conoscenza migliore per fugare i malintesi e quindi poter scegliere la sua strada con maggiore serenità. Quando parlo di malintesi, io ritualmente porto 2 esempi paradossali. Uno, quello dell'attività manuale. E dico, anticamente si mandava ragazzini a lavorare, gli si faceva fare il fabbro, un altro mestiere, no? Di queste qui. Che doveva fare il ragazzo? Stare a disposizione del maestro di mestiere, curare l'ambiente, quindi fare le pulizie, mettere a posto, nel caso del fabbro doveva accendere la forgia, mettere a posto i martelli dentro al secchio con l'acqua in modo che si gonfiassero i manici, se no il giorno dopo si sfilavano, tutte queste cose, supportare l'operatore e basta, tutto qui. Mm-hmm. Oggi un fabbro ha piegatrici da 500.000 euro con le scritte in inglese e devono saper leggere un disegno assonometrico per poter realizzare l'oggetto. Quindi questo è il motivo per cui i giovani devono capire bene il mondo che li circonda. L'altro esempio che faccio è che quando a un giovane gli si chiede che vuoi fare, l'autotrenista o il pilota, lui sicuramente sceglie il pilota. Ma io credo ci sia un'enorme differenza da un viaggio di un autotrenista che parte dal Lazio e va in Val d'Aosta e un aereo che parte da Fiumicino e va a Tokyo. 18 ore di volo. Non vede nulla per 18 ore, sente solo comunicazioni tecniche, quando scende c'è il fuso che lo distoglie da qualunque attenzione e quindi viene completamente frastornato, mentre il camionista parte da qui, se vuole un caffè si ferma e lo prende, se si sente stanco riposa e sente il profumo dei campi e vede la gente passare. Quindi questo secondo me è quello che deve conoscere un giovane e la cosa ancora più importante è che il giovane deve sapere che succede dietro al bottone di una televisione, che ci sono 5.000 persone che lavorano, e dietro una mela esposta su un banco c'è gente che lavora la notte alle 2:30 ai mercati generali.
Per fare tutto questo bisogna credere nei giovani, amarli.
Certo, infatti chi fa questo deve sentire la voglia di travasare la propria esistenza e trasmettere la sacralità del lavoro, perché il lavoro è il fondamento, è l'applicazione della propria intelligenza, è la facoltà di utilizzare se stessi, è l'opportunità di esprimere se stessi e quindi riuscire ad accontentare le proprie aspettative, no? E quindi divertirsi lavorando. E quindi se uno raggiunge questo obiettivo ha vinto.
Bene, io ringrazio molto di questa lezione perché mi sembra veramente molto così applicabile a diversi campi. Sì. L'esempio che lei faceva del pilota.
L'ultima cosa che vorrei dire. Certo. L'ultima cosa è questa qui. Sarebbe opportuno che ci fossero questi due anni propedeutici prima dell'avviamento al lavoro. Anticamente c'erano le scuole medie e l'avviamento al lavoro, che erano due indirizzi e quindi davano un'impostazione formativa diversa. Ecco, io mi auguro che questo avvenga, in modo di avere dei giovani più consapevoli e più maturi che si avvicinano, altrimenti noi dobbiamo fare per un paio d'anni la Montessori. Questo è il punto.
Sì, certo. Bene, io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Chiudiamo così questo nostro primo appuntamento con Maestri al Lavoro, che vi ricordo ritorna tra 2 settimane.
Rosario Tronnolone ha presentato Maestri al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della prima puntata, Claudio Franchi, orafo, e Luigi Mercatini, orologiaio. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.